È giusto parlare anche di un club, di una società che sta facendo molto bene, che ha delle tradizioni gloriose e che sta cercando di ritornare in un posto dove merita, perché secondo me la squadra di cui vi sto parlando, cioè la Regina, è un po' come il Bari, come altre piazze, devono stare come minimo nella parte alta della Serie B, ma possibilmente anche in Serie A. E allora noi salutiamo e ringraziamo e diamo il nostro buon pomeriggio a Massimo Taibi, direttore sportivo della Regina. Ciao Massimo, ciao.
Ciao, buongiorno.
Allora, caro Massimo, state facendo un grande campionato, bisogna riconoscere, insomma, il girone C vi vede protagonisti, avete 8 punti di vantaggio in questo momento, una situazione sicuramente positiva, però il traguardo è ancora lontano, no?
Eh sì, anche perché mancano 13 partite e dobbiamo combattere con due squadre importanti come il Bari e la Ternana, perché insomma, in questi campionati CPA... ci insegnano che non bisogna mai passare la guardia e nostramente abbiamo un allenatore per noi straordinario che in questo mi lascia tranquillo perché è uno che non molla mai. È un traguardo che farebbe felice una città che, come detto tu, meriterebbe di stare in Serie A e anche per il nostro presidente che ha fatto degli investimenti importanti e ha portato il calcio del Contareggio, soprattutto ha dato la solidità sia economica che strutturale che mancava.
Assolutamente, e tra l'altro stavo guardando, no, che comunque anche Herman Dennis, che è stato insomma il vero colpo di mercato, se lo possiamo definire, soprattutto anche per Blasone, per quello che ha rappresentato nella sua esperienza italiana, si è integrato benissimo, sta segnando molto. Come nasce quest'idea di Dennis? Cioè, come siete riusciti anche a convincerlo? Ecco.
Guarda, mancava un attaccante, diciamo un attaccante di esperienza, un attaccante di peso, no? E parlando con Sartori, no? Mi è venuto in mente questa idea qua. Ho detto, guarda, se so che tieni senza luce, Sartori mi ha detto, provaci, e mi ha dato il numero lui. Via WhatsApp l'ho contattato, dopo due giorni mi ha mandato un messaggio con il procuratore italiano.
Certo.
Un ragazzo fiorentino, è straordinario.
Lorenzo De Santis, se possiamo dirlo, perché lo conosciamo molto bene.
Che insomma si è messo in contatto ad attiva che purtroppo in Perù c'è fuso orario, ho dormito pochissimo quella settimana che ero in contatto con Germa di notte e lui ha accettato subito l'entusiasmo, mi è piaciuto subito la cosa lì perché lui era stato in Perù a proiettini anni, invece si è potuto mettere in discussione in C in Italia che aveva fatto bene e l'ha fatto anche pensare che a livello mentale un giocatore che è ancora integro.
Sì.
Qua ha dimostrato di essere integro anche a livello fisico perché oltre ai gol è un trascinatore, un giocatore che è molto importante per stare teoria e siamo riusciti a portarlo a casa.
E sicuramente sta dando un grande contributo. Come, e così mi aggancio e trovo il gancio per la partita di stasera, da quando è arrivato ha fatto la differenza Zlatan Ibrahimovic nel Milan. Poi è chiaro, no, che qualcuno dice però un tempo solo nel derby. Ragazzi, ma Ibrahimovic più di quello non può fare, cioè ci deve essere anche una squadra attorno a lui e credo che il suo arrivo, la sua esperienza abbia dato sicuramente una scossa al Milan perché ha fatto più punti da quando è arrivato Ibrahimovic che nelle passate partite, questo è un dato di fatto.
Io credo che Ibrahimovic sia un giocatore che ancora oggi è Inter e ha dimostrato in queste partite di essere determinante, insomma poi ha fatto assist, gol nel derby, cioè cosa si può chiedere di più a un giocatore? Non tanto per i 38 anni, perché ripeto, se sei integro e sei con la testa, i giocatori fanno ancora la differenza. Per cui, per me, questi vecchietti, chiamiamoli così, che ancora danno di torcere in giro.
Massimo, ci dai anche un giudizio sull'evoluzione di Donnarumma? Nel senso, è un ragazzo che anagraficamente parlando è ancora un bambino, no, nel mondo del calcio, però inizia ad avere una certa esperienza. Ecco, credi che il suo percorso di miglioramento, di cura del dettaglio, del particolare, stia andando avanti o magari in qualche uscita un po' spericolata vedi ancora, ecco, delle cose da sistemare, da dover limare?
Sai, Donnarumma ha 20 anni, cioè, come portiere ancora è un bambino, ma c'è un'esperienza da di un quarantenne. Tutti crescono negli anni, si migliorano, dobbiamo essere come una Roma c'è 20 anni. La sua forza è quella di un certo sta arrivato e soprattutto è quella di lottare tutti i giorni per migliorare. Credo che per l'età che ha, è quello che sta facendo vedere, secondo il mio parere, è un po' straordinario.
Ecco, ma tu lo poni, ecco, avanti a tutti ancora in questo momento, perché nella stagione di Serie A, sicuramente, a parte un calo che c'è stato. Ora parlo di un portiere che non ha la stessa età, anche Sirigu aveva fatto molto bene, però in questo disastro tra virgolette di risultati che ha avuto il Torino, che hanno portato poi all'esonero di Mazzarri, ovviamente c'è finito anche il portiere. Però qui stiamo parlando di un ragazzo sicuramente di esperienza. Per esempio Meret è già a livello di Donnarumma?
No, secondo me in questo momento no. Io ho sempre detto che Donnarumma rispetto agli altri c'è qualcosa in più, perché oltretutto gioca in una squadra abituata a vincere, blasonata, dove comunque sempre sotto l'occhio critico, e lui anche quando è stato qualche partita non ottimale, si è sempre ripreso, perché è un giocatore forte di testa, perché andare in crisi in una piazza Mellina ci vuole poco, e lui invece lavora, ragione, si comporta come un portiere, un fuoriclasse del ruolo. Io lo ritengo, per me Donnarumma un fuoriclasse del ruolo.
Massimo, ti riporto un attimo sulla Serie C per un'analisi un attimo complessiva. Dall'interno, a tuo avviso, lo stato di salute della terza serie italiana com'è? Perché comunque, insomma, negli ultimi anni, purtroppo, agli onori, gli oneri della cronaca, purtroppo, dico, sono finiti molto più i fallimenti che poi ciò che è avvenuto in campo.
Ma si parla di 100 fallimenti negli ultimi anni, ma è chiaro che la Serie C non si può reggere su qualche imprenditore che impazzisce e ci mette dei soldi, perché non ci sono entrate della federazione, non ci sono entrate, poi sai, certe squadre fanno anche 2.000 persone, insomma, le tasse sono esageratamente alte, perché insomma, se non si fa qualcosa è una categoria che secondo me farà fatica a reggere negli anni, anche perché non è che stiamo attraversando a livello economico in Italia una situazione magari che c'era 20 anni fa, per cui adesso solamente chi ha passione e vuole spendere o buttare dei soldi può andare in Serie C, perché comunque la Serie C è solo una rimessa, e io credo che bisogna fare qualcosa per aiutare questa categoria.
Anche perché, Massimo, magari la mia è un'esagerazione, ma è molto più difficile sopravvivere 2 anni consecutivi in Serie C che fare il doppio salto CBBA.
Ma guarda, Serie C è tutta una rimessa. Allora, se fa una squadra, c'è squadre che hanno speso nel nostro girone dagli 8 ai 12 milioni, per quello che si legge. E tu fai 2 anni così, io non credo che sia una cosa che si possa sopportare.
Certo.
Il nostro presidente in 2 anni ha già speso parecchi soldi, per cui per noi la Serie B sarebbe anche di vitale importanza anche per il nostro presidente, perché già in B comunque arrivano i contributi, sponsor, un discorso anche di stadio diverso. Allora se tu una squadra forte di Genci, un quarto scoglimento per fare anche un campionato di vertice in B, senza che ti fai male come ti fai in C. Sarebbe meglio, è più faticoso stare 2 anni in C che stare in B e fare il salto per la Serie A.
Io passo di palo in frasca, cogliendo sempre il discorso dei campionati e delle tradizioni. Se la Serie C italiana ha sicuramente delle grandi difficoltà ad andare avanti proprio per quello che dicevate, in Premier League adesso sguazzano nel mondo dei soldi, però c'è chi ne ha tantissimi e che continua a avere grandi difficoltà, e penso al Manchester United. Stavo guardando prima, Massimo, la squadra nella quale tu giocavi, e quindi c'erano dei giocatori, vado così, abbraccio, tanto tu lo sa, te li ricorderai tutti, però sta Beckham, Dwight York e Cole, poi c'era Jordi Cruyff, i fratelli Neville, l'allenatore era Alex Ferguson, una squadra strepitosa, e c'era anche Solskjaer tra l'altro in quella squadra lì, eccetera, ed era una squadra che però vinceva. Quella di oggi è una squadra che spende tanti soldi e non vince. Come mai secondo te?
Ma perché comunque la qualità del calcio è scemata, è calata parecchio, è calata da noi in Italia, ma è calata anche in Inghilterra, i giocatori, quelli che hai nominato tu, non è che se ne trovano più, prima era all'ordine del giorno dell'anno che sbocciamo dei campioni importanti, per cui anche in Inghilterra non è che sono più i campioni di una volta, e si fa fatica, si spende più soldi perché hanno la possibilità di farlo, però se guardiamo il Manchester di adesso, con tutto il rispetto della squadra, ma non può essere paragonabile a quegli anni del Manchester.
Però non è che è diminuita la forza economica del... Cioè, per esempio, il Liverpool si è più europeizzato come squadra, ha preso un allenatore come Jürgen Klopp, ha dei giocatori presi anche da altri campionati, e il Manchester City ha fatto dei grandi investimenti, però la forza economica non è diminuita del Manchester. Secondo me, cos'è che stanno sbagliando? A tuo avviso anche
ma sai, ripeto, secondo me c'è stato un calo importante della crescita di giocatori campioni, questo agli occhi di tutti, ed è chiaro che chi può, come il Liverpool, Manchester City, lo stesso Manchester United, può prendere in Europa, al mondo, i giocatori migliori. Poi non sempre i giocatori migliori vogliono andare in Inghilterra, perché c'è magari chi in questo momento decide di andare in Spagna, qualcuno in Italia, ma soprattutto qualcuno adesso questi paesi tipo Dubai e compagnia bella vanno a cercare contratti stratosferici che ai nostri tempi non esistevano, no?
Sì.
C'erano solo queste squadre che la faceva padrone. Io credo che il calcio mondiale negli ultimi anni ha perso molto, e questa è una delle motivazioni. È vero quello che hai detto tu, che il Liverpool è l'unica squadra che si è avvicinato molto alla vecchia Europa, ma questo è una squadra che comunque, se tu vedi quando le Champions, non è che fa la voce grossa come la fa in campionato, sempre squadre che in Europa fanno fatica o comunque non sono squadre imbattibili. Che vai a incontrare Real Madrid, Barcellona, che negli ultimi anni hanno fatto da padrona, vuol dire non è semplice.
Massimo, torno un attimo alla regina, ripartendo dal discorso che facevate con Nicolò all'inizio su Dennis, e ci metto dentro nel ragionamento anche Reginaldo, cioè due ragazzi di grande esperienza chiamati a essere decisivi, dei leader, dei punti di riferimento in un campionato diverso rispetto a quello che loro solitamente hanno vissuto nella carriera come la Serie C. Ecco, è una sfida mentale molto difficile, che però mi sembra per il momento entrambi abbiano superato, quella richiesta proprio a Dennis e Reginaldo.
Giocatori come loro che hanno fatto una carriera importante, per scendere in Lega Pro o hanno le motivazioni giuste o falliscono immediatamente, perché è un campionato che devi adattare, un campionato dove si gioca in certi campi, credete, osceni, si gioca in certe situazioni dove non è la
prima. Poi botte da orbi, immagino, no? Dove i difensori.
No, più che botte da orbi, è un campionato un po' più meno tecnico e più, insomma, più di forza.
Più fisico, sì.
Più fisico, per cui se tu non ti cali nella realtà, prendi solo schiaffi e non vai avanti. Ora invece sono con la testa giusta, lottano su tutte le palle, poi delle volte riescono a fare difesa, delle volte no, però la cosa più importante è che con la testa ci sono ed è quello che ti aiuta, perché se tu ci sei con la testa esce fuori la qualità è importante.
E invece Massimo, qui parliamo di un profilo anche da un punto di vista di età diametralmente opposto, ma che ha vissuto con delle pressioni forse insostenibili che forse lo hanno fermato, e ti chiedo di Mastur, perché questo ragazzo ha quanto? 15-16 anni, aveva già delle pressioni addosso mostruose. Che difficoltà sta incontrando? E magari anche voi state incontrando con questo 98?
No, Mastur è un giocatore che purtroppo, col segno di poi, da fuori uno può anche giudicare in questo modo. A 15-16 anni l'hanno fatto sentire un giocatore straordinario, un fuori classe, e ha fatto 3-4 anni in giro per l'Europa. E chiaramente un ragazzo di 16-17 anni fa fatica, e si è ritrovato dopo a sentirsi una promessa o un probabile fuori classe un giocatore senza contratto.
Vero.
Io quando ho visto che il ragazzo era svincolato, grazie al mio amico Domenico Baraldi, avvocato, che me l'ha proposto, io ho fatto un ragazzo e lui ho visto la convinzione di voler tornare, di voler diventare giocatore, perché non abbiamo parlato di soldi, si è accontentato. Mi ha parlato solo che ha fatto degli errori e vuole invertire la rotta. È chiaro che è arrivato strada facendo in una squadra dove gli attaccanti stanno facendo straordinariamente bene, non è facile, però sta crescendo moltissimo sia a livello tecnico che sia a livello mentale. È un giocatore che secondo me paradossalmente ci può servire più in una categoria superiore che in Lega Pro, anche se si sta allenando bene, secondo me potrà arrivare il suo momento.
Ecco, mi sembra importante, Massimo, soprattutto il fatto di sentirti dire si sta allenando bene, perché poi alla fine, con tutto quello che ha passato, il fatto di vivere il quotidiano positivamente, impegnandosi sempre al massimo, può davvero far ripartire la sua carriera.
Io con lui ho parlato chiaro, ho detto guarda, tu hai 21 anni e 22 anni parlai e non hai ancora fatto niente. Si è parlato di te, di una grande promessa che non è esplosa.
Vero.
È rimasta inespressa, per cui o ti rimbocchi le mani o puoi smettere di giocare. Io sono stato chiaro, ma io ho visto in ragazzo la grande motivazione e la voglia. Io ho commesso tutti i giorni di confronto, ci vediamo, il nostro mister è un attore straordinario, e mi dice, lo vedo anch'io, che l'immagine veramente sta migliorando moltissimo, un giocatore che veramente può prima o poi esplodere, e ti potresti trovare un giocatore di talento in casa. Poi dipende molto da lui, dipende anche un po' dalla fortuna, quando aveva la possibilità che magari la possa sfruttare.
Massimo, tu hai giocato anche nell'Atalanta e in quegli anni dell'Atalanta c'erano tantissimi giovani interessanti, non ne sto a nominare tutti, però insomma due in particolar modo, Pazzini e Montolivo. Ti è dispiaciuto per come sia finita la carriera di Riccardo Montolivo? Perché insomma è un giocatore che era in giro alla nazionale, all'Atalanta, poi dall'Atalanta alla Fiorentina, alla Fiorentina al Milan, e poi praticamente nel Milan piano piano è sparito ed è finito a scadenza di contratto, non ha avuto più un'occasione, ecco, per rilanciarsi. Cioè è una storia che non è finita bene, no?
Ma io credo che Riccardo, me lo ricordo da 18 anni, ha fatto una carriera straordinaria. Io credo che qualche offerta l'avrà pure ricevuta, poi magari non l'ha ritenuta opportuna, perché io non credo che Riccardo Montolivo, non c'è stata nessuna squadra in Italia o all'estero che l'avesse chiesto. Probabilmente non era un progetto che lo interessava, da ragazzo intelligente qual è, magari ha valutato che non era il caso. Questo visto da fuori, perché io
Riccardo, certo, è un'idea,
per cui una sua idea. È un'idea, cioè. Anche perché non credo che in Italia squadre medio-basse o medio-alte non ci fosse bisogno di Montolivo, però credo che alla fine o non sono arrivate richieste importanti, ritenute importante per lui, oppure ha ritenuto che magari fosse nauseato da questo mondo e ha cercato la fine. Bisognerebbe parlarne con lui.
Ma sì, no, infatti sarebbe proprio, cioè, ci piacerebbe fare un'intervista anche per capire, perché poi è anche questa è una storia, come magari succedono nel mondo del calcio, cominciata bene e finita un po' in maniera non sicuramente all'altezza di quello che era il valore di Montolivo, ecco.
Comunque Riccardo ha giocato alla Fiorentina, ha giocato alla Milan, insomma Atalanta, al Nazionale. Io sì, credo che alla fine quando tu appendi le scarpe a chiodo non so neanche se lui ha deciso di smettere o comunque
non si hanno notizie ufficiali, non è mai stato spiegato, comunque, no Francesco?
Tutti in questo momento insomma dice boh, sono in Serie A tanti anni, ho vinto, sono stati queste squadre, io credo che lui possa e deve essere felice di quello che ha fatto.
Sì, diciamo Nick in un certo senso lui lo
ha fatto capire, sì,
in un'intervista al Corriere,
sì,
della Sera
fece capire che,
fece
insomma,
capire
alla fine
che era stato condannato più che altro, sì, a ritirarsi da questa situazione, ecco, più che una sua volontà, una volontà di chi, di ciò che lo ha circondato. E io invece con Massimo Taibi, proprio come ultima battuta, vorrei tornare proprio sull'allenatore, perché la carriera di Toscano è fatta di, nel 90% dei casi, di promozioni. Il Cosenza con il doppio salto, la Ternana, il Novara, con la Feralpi Salò ha fatto sostanzialmente due imprese straordinarie portandola sempre in zona playoff. Lui non solo è un bravo allenatore, ma è anche di Reggio Calabria, e questo suppongo, Massimo, comunque all'inizio, ecco, un po' di pressione aggiuntiva gliel'abbia data.
Ma guarda, io quando ho deciso di puntare sul Toscano, io ho parlato con il presidente, perché era d'accordo. L'unico dubbio che avevo titubante è che lui fosse di Reggio, sai, magari sentisse un po' più la pressione.
Profeta in patria.
Lui mi ha stupito, cosa che io magari se andassi a Palermo non sarei bravo. Mi ha stupito che è riuscito a scindere il reggino che c'è lui e il professionista, e questo non è facile. Mi ha dimostrato la grande attività e sta facendo un lavoro veramente straordinario, e credo che allenatori delle volte vanno avanti anche tra le scelte. Delle volte Mimmo ha fatto qualche scelta anche per di cuore, che forse se non l'avesse fatto sarebbe magari in categoria superiore. Però delle volte capita di fare delle scelte sbagliate, non capite le giuste, ma come ha detto benissimo, ha fatto il 90% quasi di situazione, e semmai, perché ancora loro dovessero vincere a Reggio, sicuramente si parlerà di un successo importante, perché comunque se ricordiamo all'inizio qualcuno ci metteva sulla terza parte dell'altra parte, era quinto, sesto, a massimo dietro, cioè eravamo 5-6 squadre perché avevano speso di più, eravamo su. Invece con Mimmo da subito abbiamo fatto io e lui la squadra a quadrato, e ci abbiamo creduto non di essere adesso a questo punto qua, perché avrebbe preso un corso di giocato, ma che comunque dietro il Bari ce la potevamo giocare con le altre, perché il Bari sembrava all'inizio che comunque secondo me il Bari sta facendo un ottimo campionato, ma sembrava che avesse dovuto spaccare il campionato. Così non è stato, perché purtroppo, per fortuna per noi, i campionati delle volte non vanno come uno pensa.
Sì, non è geometria, non è matematica, non è detto
non
che
è
sono il più forte
a oggi, poi domani non so, però a oggi obiettivamente hanno trovato una regina straordinaria, e questo è merito anche e soprattutto di Mimmo Toscano.
Cambia qualcosa secondo te in Serie A? Alla fine sarà il nono scudetto della Juve o ci aspettiamo una sorpresa?
Guarda, quest'anno più che mai è difficile, perché comunque ripetersi tutti gli anni non è sempre semplice. Poi quest'anno credo che la Lazio e l'Inter si sono avvicinati moltissimo, non solo a livello di classifica ma a livello anche di giocatori. Io credo che quest'anno se la Juve dovesse vincere farà sicuramente più fatica rispetto agli altri anni.
Massimo, noi ti facciamo un grande augurio di buon lavoro, senza dire ovviamente niente per il proseguo del campionato della Regina, scaramanzia, senza dire alcunché. Quindi buon lavoro.
Okay. Grazie.
Ciao Massimo.
Grazie a Massimo Taibi.